In questa edizione di Salute e Società, malattia di Crohn, approvato in Italia un nuovo anticorpo monoclonale, vitamina D, esperti a confronto, psoriasi, miglioramenti con apremilast, leucemia mieloide acuta, una nuova terapia. Bentrovati da Marco Caracciolo. La malattia di Crohn è caratterizzata da un'infiammazione cronica e acuta del tratto gastrointestinale. Un grande numero di fattori genetici, ambientali, immunologici e batteri endogeni giocano un ruolo nel suo sviluppo. In Italia colpisce circa 10 persone ogni 100.000. Il servizio di Marina Serra.
È stata approvata in Italia la nuova terapia per la malattia di Crohn. Si tratta di ustekinumab di Janssen, che agisce a monte del processo infiammatorio responsabile della malattia più di quanto sia stato possibile fare finora. Ce ne parla Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e di Janssen Italia.
Il morbo di Crohn è una malattia seria, importante, sfortunatamente ancora non ha trovato tutte le risposte. Con il farmaco che arriva oggi anche in Italia, che deriva da anni e anni di ricerca, c'è una risposta in più, perché non ci dimentichiamo che il ruolo dell'industria è quello di fare ricerca, di trovare delle soluzioni, perché alla fine del nostro percorso c'è sempre un paziente, ed è un paziente che sta aspettando delle risposte, sta aspettando delle risposte alle sue malattie.
Il farmaco rappresenta una doppia novità, aprendo per la prima volta un ampio orizzonte, quello del più lungo periodo libero da malattia mai osservato, spiega Silvio Danese, responsabile del Centro Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano.
In Italia finalmente arriva un nuovo biologico, ustekinumab, che è un farmaco, un anticorpo monoclonale che blocca l'interleuchina 12 e l'interleuchina 23, che sono due mediatori fondamentali dell'infiammazione intestinale. La novità in questo caso è che, prima di tutto, l'efficacia nel breve e nel lungo termine. Già dopo qualche giorno i pazienti hanno un miglioramento dei sintomi più comuni, come per esempio dolore addominale o scariche diarroiche, e poi ovviamente l'efficacia è mantenuta non solo a un anno, ma ci sono anche degli studi di mantenimento nel lungo termine. Seconda novità è anche rappresentata dal tipo di somministrazione. I pazienti ricevono un'infusione in vena e poi il mantenimento in maniera comoda con delle penne già pronte, con la capacità di autosomministrare il farmaco con delle penne precaricate.
Sono state presentate le iniziative della campagna sociale Aspettando Crohn, l'agenda impossibile. Oltre agli evidenti disturbi clinici, la malattia di Crohn è spesso causa di disagio sociale, dice Enrica Previtali, presidente di Amici Onlus, l'associazione che tutela le persone colpite da amici.
La campagna di sensibilizzazione è una campagna che nasce con una proposta che ricevamo dall'azienda Janssen e Janssen Italia abbiamo accolto con molto entusiasmo, perché è una delle prime campagne che si rivolge ad un pubblico di un'età molto vicina all'età in cui la malattia colpisce i pazienti con malattia di Crohn. È una campagna che viene promossa con l'intento di far parlare dei sintomi di una malattia che spesso arriva ad essere invalidante per il fatto che condiziona a nuovi adeguamenti a condizioni fisiche spesso davvero faticose.
A partire da ottobre, il cortometraggio Aspettando Crohn, l'agenda è impossibile, realizzato dai comici romani The Pills, sarà portato nelle sale cinematografiche italiane.
Personalizzazione e definizione del trattamento con vitamina D. Questo è il tema principale della seconda conferenza internazionale On Controversies in Vitamin D, tenutasi a Monteriggioni. Massimiliano Bordignon ha sentito Stefano Donnelli, presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dello Scheletro.
Un nuovo paper pubblicato in questi giorni sulla prestigiosa rivista British Journal of Clinical Pharmacology ha risposto a tutta una serie di domande cruciali per gli specialisti e soprattutto per i pazienti affetti da ipovitaminosi, data l'importanza che svolge questa sostanza per il loro benessere. Il paper è frutto del summit che lo scorso anno ha riunito oltre 25 esperti provenienti da tutto il mondo in una 3 giorni scientifica dedicata all'ormone del sole, la vitamina D, che svolge un ruolo essenziale nella salute dell'osso.
La domanda sulla vitamina D è estremamente semplice, la risposta è abbastanza complessa, perché la vitamina D in realtà rappresenta un unicum in biologia, in quanto nasce sì come vitamina che è sintetizzata a livello cutaneo dai raggi della luce del sole, però poi nel suo percorso metabolico subisce un'attivazione a livello epatico e infine a livello renale. A questo punto non è più una vera e propria vitamina, ma un sistema ormonale. Un sistema ormonale che va a interferire a livello del nucleo di tantissime cellule, di quasi tutti i tessuti, e quindi va a interferire con tantissimi metabolismi e ha una serie di effetti estremamente molteplici, sempre nuovi e ancora in gran parte non definiti. Quindi, oltre ai noti effetti della vitamina D a livello del tessuto osseo, a livello del muscolo, si stanno sempre maggiormente affermando ipotesi sul suo ruolo nel regolare, per esempio, il sistema immunitario, moltissime risposte immunitarie, e nel regolare, per esempio, l'assorbimento intestinale, nel regolare la flora intestinale, il microbioma. Quindi, diciamo, è un sistema ormonale sicuramente molto importante e affascinante, che richiederà tantissime ulteriori ricerche.
Il consenso raggiunto dai medici è a suo modo storico, in quanto per la prima volta sono state individuate soglie ideali e condivise dai più grandi esperti espressi dalla comunità scientifica per definire una condizione carenziale o di insufficienza di vitamina D. Questo non vuol dire certamente che tutti i problemi in questo ambito siano risolti. I risultati dei recenti studi clinici sono ancora contraddittori e spesso legati alle soglie di intervento. La definizione di ipovitaminosi D a cui sono giunti gli esperti ne rappresenta un importante passo avanti per la gestione clinica sulla base di criteri condivisi a livello internazionale.
La psoriasi colpisce 125 milioni di persone nel mondo, di cui 14 milioni in Europa. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica e sistemica immunomediata, ovvero causata dalla risposta immunitaria dell'organismo. Ne abbiamo parlato con Luca Bianchi, referente dell'unità operativa di dermatologia dell'Università Tor Vergata di Roma.
Sono stati presentati al 27° congresso dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia, tenutosi a Parigi, i nuovi risultati degli studi Esteem 1 e 2 e Unveil, che mostrano che nei pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave, apremilast ha prodotto miglioramenti significativi.
La psoriasi a placche è una delle più comuni dermatosi, che colpiscono circa il 3-4, dal 2 al 4% della popolazione italiana. È caratterizzata da delle placche rilevate sulla cute, infiammate, con una superficie desquamante, e ha un carattere per lo più cronico recidivante.
La psoriasi a placche è una patologia multiforme, i cui effetti spesso non si limitano alla cute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritenuto pertanto necessario un modello incentrato sulle esigenze del paziente nel suo complesso.
L'indice PASI è un indice composito che ci dà indicazioni sul coinvolgimento della superficie cutanea e su alcune caratteristiche delle lesioni, ma non ci dà alcune informazioni, ad esempio a carattere soggettivo, riferite al paziente. Le più caratteristiche è il prurito, e in particolare non riesce però a valutare, quantizzare, anche se è un termine non bellissimo, il coinvolgimento di alcune sedi particolari, e tra questi ad esempio le cosiddette sedi difficili da curare, come le unghie, il cuoio capelluto, le aree genitali, le pieghe cutanee. Quindi queste, diciamo, esulano un po' dalla valutazione del PASI.
Gli studi dicono che pazienti adeguatamente selezionati, con psoriasi a placche da moderata a grave e con manifestazioni non limitate alla cute, possono trarre giovamento dalla terapia con apremilast.
Apremilast, o Tesla dal punto di vista commerciale, che è la prima molecola, cosiddette piccole molecole, cioè il primo farmaco efficace nell'artrite psoriasica e nella psoriasi cutanea, assunto per os, quindi non con iniezioni sottocutanee, in pazienti che, anche se non hanno raggiunto il PASI 75, che è il primo e il più importante, il più diffuso parametro clinico di miglioramento da raggiungere con le terapie ora possibili per la psoriasi, però in quei pazienti vengono significativamente a migliorare proprio queste sedi particolari e difficili di cui parlavo in precedenza, quindi il cuoio capelluto, le unghie, che fortemente impattano la qualità di vita dei pazienti.
La leucemia mieloide acuta rappresenta circa il 25% di tutte le leucemie nell'adulto e fa registrare il tasso di sopravvivenza più basso. Grazie alla ricerca clinica italiana è stato sviluppato un nuovo approccio terapeutico che interferisce nella crescita, nella progressione e nella diffusione di questa malattia. il servizio e l'intervista a Giuseppe Rossi, dell'azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia.
Diventa disponibile da oggi anche in Italia la midostaurina, autentica novità nella lotta contro i tumori del sangue. Il nuovo farmaco è infatti stato approvato in regime di rimborsabilità. In particolare nel mondo sono 350.000 le persone che soffrono di vari tipi di leucemia, delle quali un quarto è alle prese con la leucemia mieloide acuta, considerata relativamente rara e che in campo nazionale colpisce 3.209 persone ogni anno. L'approvazione della midostaurina si basa sui dati dello studio clinico Rectify e la previsione è che il miglioramento della durata media della vita dei pazienti possa salire da 25 a 70 mesi con una riduzione del rischio di morte del 23%.
Che a differenza dei farmaci che avevamo a disposizione, che abbiamo a disposizione per la cura della leucemia mieloide acuta, che sono farmaci chemioterapici, cioè che agiscono asselettivamente in modo non specifico su tutte le cellule che si replicano velocemente, quindi per esempio le cellule della leucemia, ma certamente anche le cellule per esempio dei capelli, le cellule del tubo gastroenterico e in generale tutte le cellule degli organi del nostro organismo, anche se sane, vengono inibite nella loro proliferazione dai chemioterapici, che risultano quindi tossici anche per organi normali. La midostaurina invece riesce a colpire selettivamente solo le cellule che hanno nel loro interno un gene FLT3 che risulta mutato. È questo gene che causa la leucemia mieloide acuta e, silenziando questo gene, queste cellule e solo le cellule della leucemia mieloide acuta vengono in pratica portate a morte.
La leucemia mieloide acuta si definisce tale perché ha un rapidissimo sviluppo, pertanto è importante diagnosticarla tempestivamente per iniziare una terapia mirata il più presto possibile. In Italia esiste il LabNet Network specializzato che mette in comunicazione i medici ematologi con i laboratori dove si eseguono esami del sangue molto sofisticati, indispensabili per eseguire una diagnosi precoce.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.